Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.
Quello di cui parliamo oggi è un film il cui commento è stato preparato dai podcast precedenti. Questo film si chiama The Unsaid, cioè Sotto Silenzio, un film del 2001, e narra la storia di un padre che all'improvviso rientra a casa dal lavoro, non aspettato. E che cosa succede? Scopre la moglie e il figlio, prepubere, nudi a letto, impegnati in attività dall'esplicito contenuto sessuale. Ora, a un certo punto lui si rende conto dell'orrore, un orrore che la moglie ha cercato un po' maldestramente di mascherare. L'aggredisce, ma non si controlla e la uccide. A questo punto il figlio è lì, che assiste alla scena. Lui viene arrestato, il figlio cresce e vive, diciamo, in casa e famiglia, perché è senza genitori sostanzialmente. Beh, crescendo però, sposta, spesso si fanno degli spostamenti in questi casi, sposta l'abuso subito, che è qualcosa di impensabile, inattingibile, e non perdonerà mai il padre, naturalmente. E che cosa succede? Che il padre che cosa fa? Per proteggerlo, il padre racconta a tutti, tribunale compreso, di aver scoperto la moglie invece che con il figlio con un altro uomo. Quindi viene condannato perché lui, scoprendo la moglie con un altro uomo, l'ha uccisa. Quindi delitto passionale, diremmo così. Quindi il ragazzo cresce, il ragazzo non era piccolissimo, era un prepubere, quindi avrà avuto 12 anni, 11 anni, però cresce, lo incontriamo che è un giovane, lui cresce e, con quest'idea di maschera, con questa maschera sostanzialmente, e aderisce completamente a questa falsa versione del padre, che il padre un po' maldestramente racconta per proteggerlo. Ma sarà veramente così? È veramente una protezione? Lui, diciamo che il padre mente con nobili intenti, no? E invece ancora qui c'è il segreto del padre, come nel podcast su La piccola renna, no? Che abbiamo commentato qualche settimana fa. Anche qui c'è un segreto del padre, ma il segreto del padre passa in altri modi. Quindi anche se il figlio è convinto che il papà ha ucciso la mamma perché l'ha scoperta con un altro uomo, questo segreto scava dentro di lui e non lo fa stare bene. Allora, questo essere sotto silenzio, infatti i traduttori italiani sono stati bravi, cioè proprio sotto silenzio l'hanno intitolato, anche ancora una volta il silenzio del padre. Allora, è chiaro che qui c'è una impossibilità di dire, un'impossibilità di sapere veramente del figlio, e questo figlio che però sente che c'è un segreto, come spesso i segreti di famiglia fanno, psicotizzano i figli. E infatti lui è in una, diciamo, pericolosa psicotizzazione. È, diciamo, strutturalmente inserito in questo istituto, un istituto che lo incontriamo che ha le soglie della maggiore età e quindi praticamente dovrà anche uscire da questo istituto. Un istituto che lo ospita fin dall'epoca dell'incidente, e lui prende lì a imparare a fare il cuoco. Quindi lui è anche molto apprezzato come cuoco. studia con profitto, studia con interesse, molto bravo, ha una capacità superiore alla media di relazionarsi con gli altri, quindi è intelligente, è un ascoltatore molto attento ed è apprezzato, apprezzatissimo per queste qualità, soprattutto dalle ragazze che trovano in lui un ottimo ascoltatore. Tuttavia, ogni volta che si avvicina una donna per offrire una vera vita affettiva, qualcosa in lui si blocca. Quindi lui è come tagliato fuori dalla vita affettiva, perché ogni volta che si trova con una ragazza desiderata, che cosa fa? Deve stringere i pugni e deve stringere i denti, perché viene colto da un impulso violento verso di lei. E quindi è costretto proprio a stringere i pugni per non ucciderla. E qui si vede il suo viso che si trasfigura dalla tensione di questa controvolontà. Allora, chi lo aiuta? Lo aiuta uno psicanalista. Uno psicanalista che è stato anche lui leso. E lui ha avuto un figlio che è morto, che ha fatto una fine tragica. E quindi questo psicanalista si era ritirato dalla professione, non riusciva più a esercitare, e si limitava a tenere lezioni all'università. Ma è lui che a un certo punto capisce qualcosa, cioè capisce questa verità mai detta. E a un certo punto lo dice al ragazzo. A un certo punto, scusate, lui va in carcere, parla col padre, lui gli dice: guardi che io ho capito che lì non è successo quello che lei ha sempre raccontato, lì è successo questo. E il padre nega. Ancora una volta il padre nega. Allora il ragazzo, a un certo punto, di fronte a questo svelamento, tra le lacrime dice: mia madre mi amava moltissimo, moltissimo, e lo dice urlando. Quindi tenta di salvare l'abusatrice, che aveva questo amore eccessivo, un amore senza confine, che ha distrutto la vita di tutti, anche la propria naturalmente. E quindi appunto lo psicanalista, come accennavo prima, va in carcere a trovare il padre, che sta scontando ovviamente l'ergastolo. E allora il padre in realtà cosa dice? Gli dice: sì, è vero, hai ragione, tu hai intuito bene, ma io negherò sempre, davanti a tutti, davanti a mio figlio, anche se adesso a te lo dico, a tu per tu lo dico, ma io questa cosa non la dirò mai. Allora, che cosa significa questa ostinazione del padre? Cosa significa? Allora, noi possiamo pensare a una premura verso il figlio, no? Però questa premura verso il figlio in realtà non c'è, perché gli sta negando, è quella questione della vittimizzazione, no? Lui sta negando al figlio la possibilità che il figlio incontri la sua storia, cioè che il figlio si faccia soggetto della propria storia. Con il segreto, ogni volta che c'è un segreto familiare, noi impediamo ai figli, ai nostri discendenti, di attingere a una verità che li riguarda e che li fa soggetti, e li teniamo oggetti di un segreto, sottomessi a un segreto. Quindi lui, come dire, questo padre, dice anche allo psicanalista: non portarmi mio figlio in carcere, io non lo voglio vedere. Quindi è proprio, come dire, chissà che cos'è, stanno ancora forse litigando per la stessa donna? Che cos'è questa cosa? Come sono due rivali in amore di una donna comunque morta? Cos'è questa cosa? Ora, questa cosa ci fa capire che la relazione incestuosa non è mai duale, anche se è esercitata in due. C'è sempre un terzo che manca all'appello. Quando è in questo caso, per esempio, il padre era troppo fuori, non c'era mai, non ha prestato attenzione, non ha capito. Così come spesso negli abusi dei padri sui figli, le madri non capiscono o non vogliono capire, nel senso che la cosa è troppo grande, troppo, non la capiscono, non ci sono, manca sempre il terzo. Quando c'è un abuso in una famiglia, c'è un terzo che manca. All'appello proprio, nel senso, c'è un appello e questo terzo non sente. Questo lo vediamo negli abusi sia maschili sia negli abusi femminili dentro le famiglie. Quindi, ecco, diciamo che questo film è interessante perché ci fa capire che la relazione incestuosa, anche se ha un condannato, non è mai una relazione a due, è sempre una relazione a tre, a un terzo che si sottrae e quindi due rimangono in una sorta di folle danza. Grazie.
Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.